cosa accadrà in Italia, direi che potremo approfondirlo con il nostro prossimo ospite,
che è Manuel Pasquale. Ciao Manuel, buonasera e bentrovato.
Ciao Manuel.
Ciao, ciao. Ciao, buonasera a tutti.
Allora Manuel, tu tra l'altro sei anche consigliere dell'AIC, dell'Associazione Italiana Calciatori. Come la prendi questa decisione da parte del governo francese di stoppare Ligue 1 e Ligue 2? E quindi praticamente la stagione termina qua, perché la ripresa è prevista per settembre. È un passo che secondo te potrebbe condizionare anche altri campionati? Ovviamente io parlo del famoso diciamo gruppo di campionati, come sono ovviamente la Francia, l'abbiamo esclusa, e cioè l'Italia, la Germania, l'Inghilterra e la Spagna.
Partiamo dal presupposto che la UEFA e la FIFA hanno dato delle indicazioni chiare, nel senso che vorrebbero che le varie federazioni provassero perlomeno a completare i campionati. Non è semplice, perché poi anche in questo momento in Italia si aspetta sempre la decisione di qualcun altro, nel senso che nessuno a livello di federazione, lega o governo vuol mettere per ora la parola fine, perché comunque c'è una speranza di poter ripartire, perché magari l'effetto della contaminazione in Italia va comunque a diminuire, quindi c'è la possibilità di aprire, però ovviamente ora è stato fatto un nuovo decreto dove c'è la possibilità per tutte le persone che lavorano, cioè molte persone che lavorano, non tutte, scusatemi, di poter riaprire, e l'idea è quella, dopo all'incirca metà maggio, di aprire anche ai centri sportivi. Sicuramente è un buon banco di prova questi 15 giorni per vedere come si comportano gli italiani. Non ci dobbiamo far condizionare dalle altre nazioni, però allo stesso punto qualcuno da altre parti ha preso la decisione di bloccare. Come d'altro canto, però, la Germania ha già messo comunque indicativamente delle date per una ripartenza, quindi non sai mai su chi affidarti. Dobbiamo fare assolutamente affidamento ai nostri tecnici e scienziati e vedere in casa nostra.
Manuel, posso chiederti, da un tuo punto di vista personale, anche ieri insomma c'è stato un discreto botta e risposta tra il Ministero dello Sport e il Ministro Spadafora e la Lega di Serie A. La Lega di Serie A ha accusato il ministro e il governo di aver fatto un passo indietro sulla promessa politica di trovare una data per la ripresa degli allenamenti, ma anche del campionato, che manca ovviamente all'interno del DPCM. È un botta e risposta che, dal tuo punto di vista, è costruttivo in questo momento?
Allora, costruttivo o non costruttivo, non lo so, non sto neanche qua a giudicarlo. Sicuramente la Lega e la Federazione Gioco Calcio ha la volontà di ripartire, però d'altro canto a livello governativo, quindi a livello di Ministro dello Sport, a livello di Stato, non si vogliono prendere la briga di dire stop, ma allo stesso tempo di ripartire, perché poi in automatico, anche se il governo dasse l'ok per ripartire e poi ci fosse un caso di coronavirus o comunque una ripartisse una certa contaminazione, qualcuno potrebbe puntare il dito. Quindi, visto che in questo momento sì, il calcio è un problema, perché comunque alla fine è un'azienda, però ci sono altre mille situazioni lavorative, aziende magari in grande difficoltà, stanno cercando di trovare una soluzione a tutto.
Sì.
Lo Stato ha dato la possibilità di presentare un protocollo alla Federazione e alla Lega per cercare di tenere una sicuramente non avremo mai il 100%, però cercare un protocollo dove all'interno dei centri sportivi, dei centri di allenamento, ci fosse un bassissimo rischio di poter prendere questo virus. Non è stato accettato, anzi dovrà essere modificato, però è anche vero che d'altronde non c'è nessuno che vuole prendersi la responsabilità di dire ok, basta, oppure si ripartiamo in questo momento. Perché? Perché sia a livello economico, perché dire stop al mondo del calcio in questo momento vorrebbe dire stop a un'azienda che produce e ricava un sacco di milioni di euro. Però non molte volte quando si parla di calcio, il calcio viene fermato o il calcio non viene fermato. Il problema è che si guarda solo ai 30 giocatori per ogni squadra, quindi 20 squadre, la Serie A sono 600 giocatori, ma non è così, perché alla fine quante aziende ruotano al mondo del calcio? Quindi la parte giornalistica, la parte televisiva, tutte le aziende che lavorano attorno a una società.
Quindi sponsor,
parlo di servizi,
che comunque,
sponsor, catering, cioè, quindi ci sono migliaia e migliaia di persone che lavorano attorno al sistema calcio. quindi il dire stop e basta probabilmente non è così facile.
Ecco Manuel, tu hai visto il protocollo della FIGC, il ministro Spadafora ha detto non va bene, va perfezionato. In questo protocollo volevo chiederti se tu avevi anche personalmente delle perplessità su alcuni aspetti di quello che naturalmente poi è stato diramato dalla FIGC. Per esempio nel caso in cui si dovesse ripartire con un giocatore positivo, ecco lì tu hai capito come sarebbe stata poi gestita la cosa, anche se adesso verrà cambiata.
Allora, il problema era quello, durante le nostre anche riunioni di IC, allora intanto si parte da un presupposto che tutti i calciatori non sono d'accordo, anche i nostri tesserati IC non sono d'accordo, cioè non sono d'accordo, non sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che come è giusto che sia quando c'è una decisione, giochiamo o facciamo il possibile per non giocare, quindi non c'è ovviamente la stessa idea, anche perché società e giocatori che in questo momento vivono al sud non hanno quella percezione della gravità
della Lombardia o del Piemonte, certo.
Quindi da una parte non voglio dire che sia giusto o sbagliato, quindi è anche normale che ci sia questa percezione diversa delle cose. Mettere in sicurezza al 100% i giocatori non ce l'ha nessuno, perché poi la cosa che un po' tornava che io durante l'ultima riunione del lunedì scorso con uno dei dottori che ha presenziato e che ha fatto questo protocollo, mi sono permesso di chiedergli: ok, voi rinchiudete per 3 settimane i calciatori in un ritiro praticamente con tutto lo staff, tutte le persone che gli vanno dietro, e poi dopo 3 settimane mandate a casa i giocatori, però i giocatori quando sono a casa la spesa la moglie o la moglie, la fidanzata, lui deve fare la spesa, quindi la percentuale di contaminazione, di contagio c'è sempre. Nel caso in cui un giocatore venga trovato positivo, che fate? Fermate tutte le squadre che devono giocare contro quella squadra.
E la risposta qual è stata, Manuel?
Non c'è una risposta. L'idea loro è quella di bloccare quel giocatore, però il problema non è che blocchi un giocatore, però gli altri 30 che sono stati a contatto con lui, che in teoria dovrebbero star 15 giorni in isolamento, c'è sicuramente il rischio. Allora, se uno non volesse il rischio, deve bloccare tutto e aspettare tempi migliori, che venga il vaccino o che piano piano questa cosa svanisca, altrimenti sì, comunque devi mettere in considerazione che ci sia questa ipotesi, perché poi sì, ok, vengono sanificati tutti i locali, il centro sportivo, gli stadi, l'hotel dove una squadra sta, o dentro al centro sportivo si ha la possibilità di alloggiare, però nel momento in cui viaggi, aerei, pullman, quella è la problematica, insomma, che un po' è in discussione. Ora non so, a livello del ministro Spadafora, nel momento in cui questo protocollo è stato rimandato al mittente, quali siano le modifiche che vogliono. Sicuramente non ci sarà la certezza del 100% di non contagio, perché quella non può darlo a nessuno
fino a che non ci sarà il vaccino. Manuel, voglio chiederti anche...
E da vedere se lo trovano. Perché poi
certo.
E con che tempistiche, ovviamente.
Sicuramente è un sacco di anni che si parla dell'HIV, adesso non voglio mettere sullo stesso banco, però sembra, ogni tanto esce fuori, sembra trovato il vaccino, però alla fine non è stato trovato. Non è una malattia... Non voglio mettere sullo stesso piano adesso,
non
fraintese le mie parole.
Ci mancherebbe.
Però la scienza ha sempre fatto grandissimi passi avanti in questi anni, e anzi grazie a tutte quelle persone che portano avanti la ricerca e chi poi porta sul campo quello che viene fatto in ricerca. Però d'altro canto, ecco, penso non sia neanche così facile e semplice.
Manuel, un altro aspetto che mi interessa approfondire con te è quello dei calciatori di Serie C. Poi affrontiamo anche la situazione dei dilettanti, perché c'è grande attesa ad esempio per il nuovo decreto, il Cura Italia 2, perché c'è il tema della cassa integrazione per tutti quei calciatori, quelli sportivi che prendono una cifra non superiore ai 50.000 euro lordi. Il cosmo Serie C per i calciatori, dal tuo punto di vista, è stato sufficientemente affrontato in questi 2 mesi scarsi di stop?
Allora, faccio una premessa molto più ampia. Allora, la Juve è stata la prima ad aver messo mano a un colloquio che i propri giocatori trovano la soluzione.
Sì.
Siamo partiti col dire, cioè, a livello generale, tutti hanno detto prendiamo il modello Juve, che è difficile da attuare. Perché? Perché la Juve ha rinunciato a uno stipendio completamente e gli altri tre verranno dilazionati nella nuova stagione sportiva, però la Juve non ha nessun giocatore a scadenza. Come fai in tutte le altre squadre a proporre una cosa simile? Ovviamente poi più vai giù di categoria più è difficile riuscire a organizzare una cosa simile, anche perché, come dicevi te, il problema riguarda la Lega Pro, ovviamente anche il calcio femminile, il calcio 5. Come fai a far rinunciare a 4 mensilità, a 4 stipendi ai giocatori che magari guadagnano 1500 euro come un dipendente? Non è semplice. E quindi molte società si sono viste in difficoltà e quindi hanno, tra virgolette, fatto subito bandiera bianca, dove dicono: ci togliamo dalla possibilità di aderire a un protocollo che per noi è ancora più dispendioso, perché poi è un protocollo che, parliamoci chiaro, non so quante società possano
E comunque è dispendioso, chiaro, certo.
E comunque è un protocollo che vale per tutti, che vale per tutte le categorie del calcio. Quindi che succede? Molti proprietari delle squadre, soprattutto in Lega Pro, hanno fatto richiesta di poter far parte dei loro giocatori sotto una certa soglia, di poter avere la cassa integrazione, anche per risparmiare prima di tutto gli stipendi che dovevano avvenire. E qui c'è un po' di diatriba, perché poi che soglia, quale è giusta la soglia da poter far rientrare nella cassa integrazione e quale no? E lì si parte sempre con una battaglia dove è difficile trovare una soluzione, perché poi ci sono dei cavilli nei vari contratti, perché poi uno magari può avere anche dei contratti con dei premi che ha già guadagnato e magari andavano nell'ultima mensilità. Perché io devo rinunciare a qualcosa che ho già, tra virgolette,
maturato,
acquisito?
Sì.
E quindi è una battaglia come la battaglia dello stipendio di marzo, dove mezze squadre hanno giocato fino, mi sembra oltre a Juve, oltre a Juve Inter, anche l'Atalanta è stata una delle ultime finite.
Certo.
In teoria certe squadre non è giusto, certi giocatori non è giusto che prendano il proprio stipendio, anche se poi oltre alle partite i giocatori hanno continuato a allenarsi. Quindi è una cosa difficile da far, sia a livello proprio di associazione, far tutta una ricerca e comunque un accordo globale con tutte le categorie, anche perché poi tutti i giocatori hanno dei cavilli nei loro contratti difficili da riuscire a mettere tutti nello stesso piano.
Non è una
situazione sicuramente semplice.
E poi l'altro aspetto, Manuel, è anche sulla Serie D, perché lì c'è anche la tutela diversa e inferiore del non essere dentro un mondo professionistico. Ci sono presidenti che sono in tanti casi anche piccoli imprenditori di paese, con tanti sponsor che sono a loro volta piccolissimi imprenditori di paesi, però c'è un mondo infinito di squadre, di settori giovanili, di scuola calcio e per forza di cose di educatori, allenatori e calciatori. È un mondo che, a tuo avviso, quanto realmente è a rischio sopravvivenza?
Molto. Molto, perché quante società hanno, si può anche parlare direttamente della categoria più grande, che la Serie A, quante sono quelle società che riescono ad andare avanti con vendita dei giocatori, sponsor, merchandise e tenere sempre i conti a posto? Figuriamoci man mano che andiamo giù, probabilmente i proprietari di queste società tireranno fuori o di tasca propria o dalle loro aziende un qualcosa da inserire nel mondo del calcio. Quindi a maggior ragione c'hai le tue aziende che in questo momento magari sono chiuse, allo stesso momento c'hai comunque giocatori dipendenti fermi e comunque o non li paghi o stai trattando per non pagarli, o comunque li puoi anche pagare, però comunque è togliere sempre qualcosa a qualcuno. È un mondo che rischia il blackout. È anche vero, mi sembra che, adesso non vorrei di una fessina, non mi ricordo, mi sembra che Gravina abbia detto: se chiudiamo qui la stagione parecchie società rischiano di adesso non so se l'ha detto lui o qualcuno attorno o qualcuno dei rappresentanti di Lega,
però è un dato di fatto che se si chiude oggi la stagione tante società andrebbero in crisi, questo è evidente, soprattutto in Lega Pro,
perché manca sicuramente, se mancano i soldi ovviamente per i diritti televisivi in automatico giù. Io adesso mi metto nell'ordine di idee di avere una società che sponsorizza una squadra di Serie C e negli ultimi tre mesi la squadra dove io di solito sponsorizzavo non gioca, non va in campo, e quindi la mia pubblicità, la mia sponsorizzazione a cosa, a chi
è servita, cioè, in quel momento
chi la fa vedere, quindi magari metterei in difficoltà la società nel non voler pagare una tranche della mia sponsorizzazione.
E in questo senso, Manuel, è però anche un cane che si morde la coda, perché la Serie D non potrà mai rispettare e soddisfare le richieste del protocollo medico.
Ci sono società che lo possono fare,
sì.
Sono società forti economicamente, con strutture. Comunque, per dire, ad Empoli sicuramente la struttura del poter
No, no, Manuel, Serie D, ti dicevo, non Serie B. Serie D. Sì,
è in automatico. Se parli di Serie, cioè in automatico farà un partito a quelli di Serie A, alla spicciolata, man mano che vai giù, sì. La cosa si allarga sempre di più. Il ventaglio delle società e delle squadre che non possono farlo si allarga sempre di più.
Manuel, volevo chiederti questo: secondo te quando è il tempo massimo entro il quale si può decidere la ripartenza del campionato di Serie A? Al di là delle date dall'UEFA che bisogna chiudere entro il 2 di agosto, cioè ragionevolmente parlando, secondo te non si può andare oltre metà giugno per la ripartenza? Nel caso in cui ci fosse o ci dovesse essere?
Calcolando che c'è già parecchia confusione all'interno dei decreti ministeriali o comunque da quello che esce fuori, perché domenica o no, l'altra sera ero uno di quelli presenti davanti alla televisione ad ascoltare Conte e ho detto: guarda, al 4 maggio riparte l'attività calcistica per le squadre professioniste, per i professionisti andranno al centro sportivo, si alleneranno da soli. Il giorno dopo esce scritto nero su bianco il decreto dove gli sport di squadra devono stare fermi e non possono allenarsi nemmeno da soli. E quindi viene detta una cosa e in automatico è scritta un'altra. C'è grande confusione e personalmente dire ripartire sia giusto ripartire il 4, il 15, non lo so, o a fine maggio, o chiudere tutto e ripartire ad agosto, settembre con i ritiri, non so quale sia la cosa migliore. Sicuramente saranno più in difficoltà quelle persone che sono esposte in maniera personale, in primo posto, quindi giocatori, passaggiatori, magari, cioè tutte quelle persone che fanno parte del mondo calcio. Personalmente, se riparte, sono contento perché comunque si torna a vedere lo sport, sicuramente per prima cosa vuol dire che a livello sanitario siamo molti passi avanti rispetto adesso, e personalmente tornerei anch'io a lavorare, a fare quello che in questo momento mi piaceva. Però vi dico, come al CIE è stato fatto un sondaggio per capire, anonimo, per capire chi volesse riprendere e chi non volesse riprendere, e non c'è categoria, non c'è parte economica, cioè ci sono giocatori di Serie A che dicono vogliamo giocare, oppure giocatori che dicono no, io non voglio andare in campo, come di Serie B, di Serie C.
Quindi c'è un dibattito in corso anche tra gli atleti, tra gli sportivi, tra i calciatori, in sostanza.
Sì, perché poi comunque la gente, c'è chi dice ok, non mi interessa prendere 4 mesi di stipendio, voglio stare a casa perché voglio star bene, la mia famiglia deve star bene, e chi invece con quei soldi manda avanti la famiglia e dice ok, sono a rischio, cioè mi metto io a rischio, mi espongo a rischio pur di mandare avanti l'economia familiare.
Manuel, grazie di cuore e ci risentiamo presto.